cloro è uno, il migliore secondo me disinfettante che si adopera, che possa esistere, perché normalmente esistono diversi tipi di disinfettanti, poi fare la microbiologia, ma il cloro è quello più economico, quello più efficace su tutta una serie di microrganismi, abbastanza semplice da utilizzare. L'unico problema è che puzza abbastanza, è abbastanza corrosivo. Nella grande guerra 1915-18 il cloro fu utilizzato, fu uno dei primi gas asfissianti utilizzati nella grande guerra, cioè fecero queste, credo che fossero gli inglesi, fecero queste grosse bombole di cloro, lo liberavano quando il vento andava nella giusta direzione. Aprivano queste bombole, questo cloro che ha un colore verdastro, è più pesante dell'aria, quindi si muoveva portato dal vento, entrava nelle trincee del nemico, francesi, italiani, quello che fossero, e quindi li ammazzava. Questi respiravano questo cloro, arrivava a livello polmonare, quindi provocava il decesso dei soggetti. Il primo gas asfissiante utilizzato appunto all'inizio della Grande Guerra fu utilizzato. Quindi un disinfettante, uno dei migliori disinfettanti, vi faccio un esempio. Sapete che esistono dei virus abbastanza aggressivi, che sono i virus emorragici, Ebola, quello che tutti conosciamo. Esistono tantissimi di virus emorragici. Noi pensiamo, voi pensate, anzi, che questi virus emorragici siano confinati in ambiente tropicale. Niente di più sbagliato, dovete impararvi a ragionare in senso globale. In Italia avremo virus emorragici, abbiamo virus emorragici, non so, ve l'ho detto l'altra volta, questa epidemia del West Nile virus, della chikungunya forse ve ne ho parlato ancora, è stata un'epidemia di un altro virus emorragico che c'è stata a Ravenna 3 anni fa, e prima o poi arriveranno tutti, proprio perché c'è il global warming, quindi c'è una dispersione di animali che prima qui non esistevano, che sono dei portatori, dei vettori di queste patologie. E il più famoso è Ebola. Ebola è estremamente letale, nel senso che la percentuale di mortalità con Ebola supera l'80%, diciamo l'80-90%. Però è un virus stupido, assolutamente stupido. Perché? Perché se voi mettete e ragionate dal punto di vista del virus, qual è il vostro scopo? Vivere il più possibile e replicarvi il più possibile. Voi siete un virus, quindi volete vivere il più a lungo possibile e nel frattempo disperdere la vostra progenie il più possibile. Ebola ammazza in 4 giorni. Per cui è un'epidemia abbastanza semplice da contenere. Un tempo, cioè quello che fanno quando le infezioni di Ebola vengono a essere conosciute dai paesi occidentali, organizzazioni tipo OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è pubblica, ma anche altre organizzazioni private tipo MSF ed altri, corrono e fanno degli ospedali da campo. Quando queste epidemie non vengono conosciute, non vengono riconosciute a livello internazionale, cosa che succede nella maggior parte dei casi perché non è interesse dei paesi dire che c'è un'infezione di Ebola, normalmente quello che fanno, ho visto le foto, perché una mia carissima amica che sta nell'OMS e che fa parte di queste task force, lei si è fatta 4-5 Ebola e infezioni in Africa come medico. Normalmente lei ha fatto delle foto, quello che fanno quando vedono che c'è un'infezione è mettono i sacchetti di sabbia attorno al villaggio, li mettono con i mitra e basta, e aspettano che muoiano tutti, perché tanto non c'è assolutamente niente da fare, quindi l'unica cosa è il contenimento delle infezioni, quindi si mettono lì, se qualcuno dentro deve uscire gli sparano, aspettano che muoiano tutti, bruciano il villaggio e finisce qui. Questo quando nessuno sa che c'è un'infezione. Se si sa che c'è l'infezione, accorrono queste organizzazioni umanitarie, in primis l'OMS, che fanno questo ospedale a campo, che in realtà non servono assolutamente a niente, anche loro infatti stanno ripensando alla loro politica, perché costa tantissimo, perché devono fare degli ospedali particolari, ospedali, dei capannoni dove mettono delle brande, e sono ospedali estremamente rischiosi, nel senso che ogni epidemia muoiono medici, infermieri, forse più dei pazienti, perché il virus è estremamente contagioso, quindi loro per entrare isolano i pazienti, li mettono in queste capanne, in questi capannoni di plastica, abbastanza chiusi, quando entrano dentro, vi devo far vedere le foto, poi quando porterò il computer vi farò vedere le foto, entrano con tutta una serie di tute, una sopra l'altra, hanno una tuta intera, poi un'altra tuta, poi hanno una specie di pannacci gommata, ovviamente cuffia, mascherina per gli occhi, coprimaschera, hanno la mascherina davanti alla bocca, triplo guanto, chiaramente, tirare in gomma, e loro l'unica cosa che fanno per evitare l'infezione, appunto, immaginate che se ne è fatto con in posti dove sono 40-45 gradi, quindi la restrizione è una cosa devastante, infatti lei mi diceva più di mezz'ora, 40 minuti in corsia non ci riesci perché poi muori praticamente disidratato. Quindi loro prima di entrare c'era una persona fuori con una pompa proprio per gli spruzzare l'orecchina. Da capo a piedi questo rivestimento viene spruzzato completamente in orecchina, entrano dentro, fondamentalmente fanno da bere sul posto, danno qualcosa da mangiare e da bere a questi poverini e poi escono perché dal punto di vista della terapia non c'è assolutamente nulla da fare, con il rischio appunto che succede regolarmente, gli arriva, siccome questi perdono sangue da tutte le parti, magari gli arriva lo schizzo di sangue in faccia sulla cute e quindi muoiono. Mediamente ogni epidemia a 2-3 mesi c'è una decina di infermieri che vanno a morire in questi posti, quindi anche l'OMS sta ripensando alla terapia, quello che probabilmente decideranno è esattamente questo, mettono i mitragliatori e purtroppo è così, non c'è nulla da fare, insomma è troppo rischioso, troppo costoso, per un risultato in vite umane salvate che è assolutamente scadente. Questo per farvi dire come appunto quello è il miglior disinfettante possibile. Altri disinfettanti hanno meccanismi diversi, l'alcol ha un meccanismo diverso, l'alcol lo vedremo, strappa acqua, quindi disidrata, quindi scioglie lo strato lipidico dei virus e dei microrganismi, però per esempio l'alcol ci mette un bel po' a reagire. Quindi la stupidaggine che si fa tutt'oggi in Italia quando si fa un'iniezione di usare con l'ovatta strofinare la cute, in realtà è stato visto che è più dannoso, fa più male che bene. Perché? Perché l'alcol ci mette 10 minuti per agire e quando uno fa 3 secondi non serve a niente. Non solo, ma in quei 3 secondi uno muove quello strato di cellule morte che c'erano sulla cute tirando fuori magari dei batteri che stavano mischiati in queste cellule morte. Quindi non fa altro che tira fuori dei batteri latenti lì dentro, quindi aumenta l'infezione. Quindi l'alcol utilizzato in quel modo è assolutamente sbagliato come concetto. Si utilizzano altre molecole, ammonio quaternario, cloristidina, che forse avete sentito parlare, che hanno un meccanismo diverso, ma in ogni caso sono molecole sempre che tendono a strappare elettroni, ok? Tendono a strappare elettroni disturbando la superficie. Detto questo, fatta questa divagazione, che spero vi interessi dal punto di vista medico, ritorniamo all'acqua, ok? Legame covalente polarizzato. Ammoniaca, questo c'ha voglia di tirare elettroni? Sì o no, l'azoto? Sì. Ok, ha voglia, quinto gruppo, ha voglia di tirare elettroni. Legame covalente polarizzato.
Io c'ho voglia di tirare elettroni.
Gli elettroni saranno qui, vicino all'azoto, quindi qui ci possiamo dire che c'è un eccesso di carica negativa, qui c'è un eccesso di carica positiva. Ok? Quando c'è differenza di forza di attrarre gli elettroni chiaramente andranno più su una specie chimica rispetto all'altra e quindi avremo una dislocazione di questi elettroni su una specie chimica e assenza di questi elettroni sull'altra, quindi avremo un legame parzialmente polarizzato. Ricordatevi questo, non è un legame ionico, cioè non c'è una carica negativa qui e una carica positiva qui, ma gli elettroni stanno più tempo, passano più tempo sull'ossigeno, per cui li troviamo dislocati sull'ossigeno che quindi assume una parziale carica positiva e negativa. Questo è importante ragazzi, qualsiasi formula vediate, ricordatevi sempre questo. Quando voi vedete in qualsiasi formula un gruppo di questo tipo, che è un ossigeno legato a un idrogeno, e qui c'è quello che volete, non ci interessa quello che ci sia, ricordatevi sempre che vi trovate in questa situazione. tra ossigeno e idrogeno, gli elettroni stanno più vicini all'ossigeno perché l'ossigeno è più elettroattrattore. È un legame sì covalente, ma un legame fortemente polarizzato. E questo fa sì che questa molecola si comporti in un certo modo. Per esempio, se io metto questa molecola insieme a dell'acqua, vedete che qui c'è un delta meno, qui c'è un delta più, la molecola di acqua può interagire con questa molecola, giusto?
Sì.
La molecola d'acqua può interagire con quest'altra specie chimica. Quindi questo gruppo qui fa sì che tutta questa molecola in qualche modo possa imparare a interagire con l'acqua e quindi sciogliersi nell'acqua, per esempio. Ok? Quindi ricordatevelo sempre, qualsiasi specie chimica, vedete, ragionate, cercate di capire dove vanno a finire gli elettroni, per capire se quel legame è più o meno polarizzato e quindi come questa specie chimica possa interagire con altre. Un esempio che è completamente opposto è quello degli idrocarburi, ne abbiamo parlato prima. Tra carbonio, che è una specie chimica ambigua, e idrogeno, non c'è pochissima differenza di elettronegatività. Per cui questa specie chimica non c'è nessun tipo di dislocazione di carica, è una specie chimica neutra, non c'è un delta più, gli elettroni stanno esattamente a metà, sono due specie ambigue, nessuno dei due tira elettroni più di tanto, cede elettroni più di tanto, per cui gli elettroni stanno esattamente a metà, è una specie ambigua. Allora, facciamo un esempio, questa è una specie chimica che si chiama benzene. Immaginate che qui abbiamo un carbonio, poi lo vedremo, abbiamo dei doppi legami, poi vedremo come sono, e qui abbiamo degli idrogeni. Ok, questo è il benzene. Secondo voi questa specie chimica, qui c'è un altro idrogeno, questa specie chimica in acqua ci sta bene o no? No! Perché tutti i legami sono non polarizzati. L'acqua sta bene con chi può interagire. Qui l'acqua proprio schifa questo. Qui non c'è nulla a che spartire col benzene. E se voi mischiate acqua e benzene in un bicchiere, l'acqua sta sotto e il benzene sta sopra. Proprio non interagiscono minimamente. Quindi vedete che se voi riuscite già a capire delle specie chimiche, se hanno dei gruppi con legami covalenti polarizzati, potete capire se queste possono interagire, potete capire se queste possono avere qualcosa a che fare una con l'altra, potete cercare di intuire come reagiranno, ok? Quindi è estremamente importante questo concetto, quindi legame ionico, abbiamo visto, legame tra due specie chimiche cariche, una positivamente e una negativamente. Legame covalente, messa in compartecipazione di elettroni, tra due specie chimiche che hanno uguale forza elettronoattrattività, parliamo di legame covalente omopolare, non è necessario che siano due specie identiche, due atomi di ossigeno, due atomi di zolfo, in questo caso qui vedete che sono due atomi differenti, ma hanno più o meno la stessa elettronoattrattività. Oppure, se c'è una differenza di elettronoattrattività tra le due specie chimiche, è facile presupporre che gli elettroni saranno più da una parte rispetto all'altra, quindi parliamo di legame covalente polarizzato con tutto quello che ne consegue. Anche questo è un legame forte, ragazzi, per rompere un legame covalente sia polarizzato sia non polarizzato ci vuole tanta energia, non tantissima come per rompere un legame ionico in aria, ma ci vuole tanta energia, non si rompono facilmente questi legami, stiamo parlando sempre di legami forti, di legami forti. Ultimo tipo di legame forte che vediamo oggi sono i legami dativi. Thank you. ok? I legami dativi. Acido solforico e acido fosforico, acido solforico e acido fosforico. Vedete che alla fine del corso io quello che pretendo sono 20 formule, non mi interessano tanto, sono molecole che utilizziamo normalmente. L'acido solforico si utilizza normalmente, incontrerete come medici persone che si sono scottate, che si sono bruciate con l'acido solforico. L'acido fosforico, ragazzi, lo trovate presente nella Coca-Cola. Dimmi.
L'acido solforico è
H2SO4.
Ah, scusa, sì, scusa. Sì, c'è ragione. Quello è l'acido solforoso. Li trovate nella Coca-Cola l'acido fosforico. Lo sapete dove trovare l'acido fosforico? A casa? Il Biacal.
Biacal. Che
cos'è? Il Biacal.
Il Biacal è acido fosforico, ma quindi non c'è.
È un...
Qui non sono molecole strane. Ok? E vi arriva... Perché vi arriva? E poi vi racconterò un po' di esperienza del pronto soccorso. Vi arriva la persona che ha cercato di suicidarsi, perché vi arriva il deficiente, poverino, come capita la mia prima volta che sta in pronto soccorso, che ha cercato di suicidarsi bevendosi una goccina di valium e mangiandosi un chilo di rigatoni crudi. C'è la prima volta, gli hanno messo, non si sente, li metto su, li assumo. Quindi, lì ci sono degli infermieri, rompi, erano tipo i tre di notte, rompi con i torci, pensavo gli hanno fatto la lavanda con un tubo così, gli hanno aspirato, quello l'ha sentito secondo me, non ci vedo più, ha fatto la lavanda con questo tubo, un chilo di...
Arriva,
questo tubo, gli hanno fatto la lavanda gastrica, e poi gli hanno fatto una bottiglietta di valium, insomma morire con una bottiglietta di valium non è facile. Quindi ricapita, è difficile morire con il pento di
azepine.
Quindi ricapita al poverino che vi presenta in queste condizioni, e lì non sapete se dargli il vento o curarlo. Ricapita quello che si è trovato una bottiglia di cacao. Vi capita, ragazzi, eh? Vi capita. Che ha buttato in faccia una cosa che si utilizza tantissimo nei paesi islamici, o del Biacal o soprattutto dell'acido cloridrico in faccia, è una punizione che viene riservata alle donne essenzialmente. Nei paesi islamici è una punizione che si utilizza, tirare in faccia la donna, magari anche bella, di tirare in faccia un acido per sfregiarlo. Una donna?
Hanno fatto una perché? Un uomo aveva
bruciato
il dito della moglie, la moglie
quindi
gli
era risultato. No, per alcune cose io sono anche d'accordo. Quindi ricapita, ragazzi, queste cose, cioè, dovete saperle, che nel Biacal ci sia acido fosforico, dovete saperlo. Perché è una cosa che sta in casa, una cosa che ha un profumo buono, una cosa che il bambino può bere.
Biacal.
Ok, quindi non stiamo parlando, ripeto, sono io della clinica, cerco di farvi vedere cose pratiche. Vi capita, ma sicuro che vi capita. Poi vi capita, ripeto, le cose strane, quello con la suicidarsi con i rigatoni, cioè al pronto soccorso, ripeto, chi ci va, era uno dei miei sogni nella mia vita, fare il punto emergenza e poi... tutta una serie di casi mi hanno portato lontano, ho frequentato parecchio e poi vi racconterò alcuni casi, tra l'altro ci riesco però a venire anche un'amica che sta qui al pronto soccorso a farvi una lezione, insomma, è abbastanza divertente, una parte tragica dall'altra, insomma, però è abbastanza divertente. Allora, ragazzi, riprendiamo. Questi sono due specie chimiche dei quali io pretendo che voi sappiate la formula, perché ripeto, sono molecole che incontrerete nella vostra carriera professionale, sicuramente, in un modo o nell'altro, anche se non fate pronto soccorso. Acido solforico e acido fosforico. Sesto gruppo, S2P4, S2P3, ok? Due elettroni di valenza, tre elettroni di valenza. Quando voi conoscete, vi ricordate appunto dove stanno, sapete immediatamente quanti legami possono fare. Allora, vedete che un elettrone di valenza lo mettono in compartecipazione con l'idrogeno, anche l'idrogeno appartiene al quarto gruppo, per cui qua gli elettroni li troviamo più o meno a metà, forse leggermente spostati verso l'idrogeno, che ha un po' più voglia di elettroni, perché parliamo del guscio N2, qui parliamo del guscio N3. Quindi anche qui gli elettroni troviamo un po' più spostati dell'idrogeno sull'ossigeno, però in realtà abbiamo dei legami covalenti abbastanza monopolari. Qui i legami sono fortemente polarizzati, ok? Sono fortemente polarizzati. Ma se voi guardate la struttura elettronica esterna dello zolfo, voi vedete che ci sono due elettroni che ha lo zolfo, che essendo generoso, ok, presta all'ossigeno. Lo vedete da una freccia, cioè tutti e due gli elettroni vengono prestati dallo zolfo all'ossigeno. Legame dativo. Legame dativo. I due elettroni vengono dati da una specie chimica all'altra. Lo zolfo, tutto sommato, li può dare, li presta per un certo periodo di tempo all'ossigeno, che è fortemente elettroattrattore, e quindi questi due elettroni su questo orbitale, sono dei due orbitali pieni dello zolfo, vengono prestati all'ossigeno, e l'ossigeno in questo modo completa il suo tetto. Stesso discorso vale per quest'altro ossigeno. Discorso assolutamente analogo qui. Tra fosforo e ossigeno il legame è lì, qui abbiamo un legame già più polarizzato, gli elettroni sono più vicini all'ossigeno rispetto al fosforo, questo è un legame fortemente polarizzato, ok? Fortemente polarizzato. Il fosforo regala i due elettroni all'ossigeno, legame dativo, ok? Quindi è un legame in cui i due elettroni vengono prestati da una specie chimica all'altra affinché quest'altra, quest'ultima, completi la regola dell'ottetto. Un altro detto, scusate, me l'ho dimenticato prima, che è importante, come disinfettante abbiamo detto che le specie chimiche tendono a strappare elettroni possiamo considerare, soprattutto quelle che strappano più violentemente, come disinfettanti, il cloro nella orecchina. Il Napisan, che fa? Sulla pubblicità che vedo, libera ossigeno, ok? Libera ossigeno, strappa elettroni l'ossigeno, ragazzi, l'ossigeno tende fortemente a strappare elettroni, ok? Strappa ossigenata, libera ossigeno, quindi sono disinfettanti perché tendono a strappare elettroni, molto economici, costano poco e si utilizzano abbastanza facilmente, vanno utilizzati con cautela, chiaramente però il cloro passa da disinfettante a gas asfissiante, ma insomma è sempre funzione come tutte le cose di concentrazione, insomma. Quindi, ricapitolando, oggi abbiamo visto i legami forti, essenzialmente lo ionico, presente in tutti i sali, il covalente, che può essere diviso in covalente omopolare o polarizzato, e infine abbiamo il dativo. quell'ultimo dei legami forti che ci interessa. Anche per rompere questo legame ci vuole questo legame, ci vuole una certa forza, non sono legami facili da rompere, non a caso si chiamano legami forti. Oggi finiamo qui e ci vediamo domani alle 10:30.